Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Allora, stasera si torna a parlare finalmente, dopo un bel po' di tempo, dopo essere scivolati nel pattume dei social, si torna a parlare un pochino di economia, che manca da un po', però stiamo preparando delle cose molto interessanti. Domani, ad esempio, con due ospiti molto graditi e molto importanti, iniziamo una miniserie sul sistema pensionistico italiano e anche sulle questioni di finanza pubblica legate al sistema pensionistico. Domani sera vi potrò dire quando andranno in onda, almeno quando andrà in onda la prima puntata, perché registriamo domani pomeriggio. Allora, un po' di saluti innanzitutto. Stasera usiamo Stefano per ricordare che cosa bisogna fare, ovvero mettere like e associarsi, e a Stefano facciamo in bocca al lupo, perché domani fa l'esame di finanza pubblica. Guarda un po', Stefano, in bocca al lupo davvero, forza, fatti valere. E poi salutiamo naturalmente anche tutti quanti gli altri, Lino, Barbara, Mauro, Demo, Nat, Monica, Laura, Logos, Mr. Drakes, Alessandro, eccetera, Antonio, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, prima di tutto vi do un annuncio, anzi vi faccio vedere un'iniziativa molto bella che ci vede coprotagonisti. La trovate sul sito, vi faccio vedere la pagina del sito. È un'iniziativa molto bella che parte in effetti in questi giorni e che si concluderà nel mese di maggio, sperando poi magari di riprenderla e di portarla ancora avanti. Tra l'altro con una formula nuova, con una formula per me, a me molto gradita, un rally che parte da Palermo e arriva fino a Kiev in motocicletta. Perché partire da Palermo? Beh, intanto per sensibilizzare, ovviamente, tutta l'Italia, quindi ci saranno delle tappe, ci si fermerà in varie città italiane e si cercherà di sensibilizzare, ma soprattutto di raccogliere fondi per questa bella iniziativa che vuole raccogliere fondi per acquistare degli strumenti chirurgici per i medici ucraini. L'iniziativa, tra l'altro, è organizzata da medici italiani che sono già stati e che fanno servizio lì in Ucraina, a Kiev, ma non soltanto a Kiev. Quindi andate sul sito, vi faccio vedere un pochettino, qui c'è tutta quanta la descrizione del sito e degli obiettivi che ci siamo posti per questa per questo programma di aiuti umanitari a Kiev e all'Ucraina, sperando che nel frattempo, da qui a maggio, arrivi qualche novità interessante anche sotto il punto di vista della fine di questo conflitto tremendo. Allora, dicevo, parliamo di debito pubblico, quindi faccio partire la sigla e poi vi do qualche indicazione su questa, che non è una novità. Il record del debito non è mai una novità, però vale la pena sapere come è composto, che cosa c'è dentro, perché c'è stato questo sforamento rispetto ai 3.000 miliardi. Me ne parlo dopo la sigla, sempre la sigla della campagna associativa 2025. Aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. E allora partecipate all'associazione, ma partecipate anche a questa iniziativa andando sul sito e seguendo le istruzioni eventualmente per fare una donazione o per partecipare anche materialmente a questa cosa in cui saremo anche noi protagonisti. Allora, io sono abbastanza vecchio per ricordarmi quando lo stock di debito pubblico, ricordiamoci che stiamo parlando di stock di debito pubblico, quindi il debito pubblico accumulato, superava i 2.000 miliardi, ma io sono molto anziano e quindi mi ricordo anche i precedenti record. Quando si superava una certa soglia, c'erano sempre titoloni dei giornali. Come ho scritto, è anche giusto forse sottolineare, anche perché numeri tondi danno una idea della grandezza di questo fardello che ci portiamo addosso, però in realtà i record, come tutti i record d'altra parte, sono destinati ad essere superati, e in particolar modo i record negativi di finanza pubblica sono destinati ad essere superati per molte ragioni. La prima ragione è che noi facciamo debito continuamente ed è inevitabile. Ora dovete considerare che senza il debito una parte consistente delle attività dello Stato, della spesa pubblica dello Stato, stipendi, sanità, scuola, a proposito sulla scuola, a proposito sulle intenzioni di Valditara, presto probabilmente faremo un contenuto, quello sul latino, sulla Bibbia, eccetera, eccetera. E quindi ci sono tutta una serie di spese pubbliche che non potrebbero essere onorate se non emettessimo debito pubblico. Quindi sto parlando di debito pubblico corrente. Anzi, c'è una voce nel bilancio pubblico, quello del fabbisogno, che indica esattamente qual è la quantità di debito pubblico che deve essere emessa durante l'anno per far sì che entrate ed uscite si pareggino. E questo è fondamentale. Avviene ovunque, non avviene soltanto in Italia. Quello che è anomalo per l'Italia e per pochi altri paesi al mondo è il rapporto fra debito pubblico e ricchezza del paese, ovvero il GDP, il PIL. C'è anche un altro fattore per cui il debito pubblico aumenta, ed è un fattore, diciamo così, meccanico. Che cosa intendo? Il debito pubblico è naturalmente valorizzato a valuta corrente, così come il prodotto interno lordo, d'altra parte. E quindi a valuta corrente c'è un meccanismo appunto meccanico che fa crescere automaticamente il debito pubblico, non fosse altro per l'aumento dei prezzi. Ma ancora una volta, non è questa la cosa sostanziale. È molto interessante piuttosto andare a vedere anno per anno, se volete, trimestre per trimestre. C'è un utente che su X mi ha risposto dicendo: io avevo capito che il debito, non lo cito l'utente, spero che stia seguendo, soltanto perché ha un nickname, si chiama Stefano Landini, ha un nickname quasi impronunciabile, Wrong and Boyo, che scrive: io avevo capito che il debito è in costante salita e quindi ogni giorno stabilisce un nuovo record. No, non stabilisce un nuovo record ogni giorno, anzi vi posso anche annunciare una cosa, e cioè che questo record che riguarda lo stock di debito accumulato a novembre, perché i dati sono riferiti a novembre, vedrete che non verrà superato nel mese di dicembre. Noi stiamo aspettando, più o meno fra una ventina di giorni dovrebbe uscire il dato definitivo, che poi sarà soggetto a correzioni, ma correzioni minime, per tutto l'anno 2024, e vedrete che i 3.000 miliardi di novembre diventeranno poco meno a dicembre. Per quale ragione? Perché lo Stato ha diverse voci che in qualche modo alimentano oppure dealimentano il debito pubblico. Una di queste voci è quel conto di tesoreria di cui ho parlato qualche volta. Mi ricordo facemmo anche un paio di speciali qui su Liberi Oltre, non si chiamava ancora Liberi Oltre in realtà, perché stiamo parlando di un'era geologica fa, per i tempi dei social network, cioè 6 anni fa. Perché nelle mie ricerche, in queste mie masturbazioni mentali sulla finanza pubblica, andai a scoprire che i dati della tesoreria dello Stato, il conto di tesoreria dello Stato, non erano stati aggiornati. E la cosa sembrò abbastanza strana, tanto che ci facemmo, io, Michele e anche altri, mi ricordo che c'erano, ne parlammo in una chiacchierata del mercoledì, era abbastanza curioso, stiamo parlando del periodo del governo giallo-verde, l'inizio del governo giallo-verde, che quel dato, ovvero quel conto di tesoreria che il Ministero delle Finanze deve tenere aperto e su cui fa operazioni sia ordinarie che straordinarie, non era aggiornato. Fu una cosa estremamente curiosa, che poi non si è più verificata. E quello è un unicum. Che cosa succede a fine anno normalmente? Succede che il MEF decide di utilizzare una parte delle provviste che sono state accumulate sul conto di tesoreria per abbassare lo stock di debito e quindi anche il rapporto debito-PIL dell'anno, perché poi quello che rimane agli annali è il rapporto debito-PIL dell'anno appena passato. Quindi i 3.000 miliardi scenderanno, credo, di almeno un 30 miliardi nel mese di dicembre, per poi ricominciare a salire. Queste oscillazioni sono abbastanza sistematiche. Non è una curva, anche se poi, se facciamo una normalizzazione, anzi ve la faccio anche vedere, la curva ascendente, anzi quasi logaritmica, potrei anche togliere il quasi, c'è sempre. Questo è dal 1961, queste sono serie storiche prese da Banca d'Italia, dal 1961 fino al 2023. A breve aggiornerò la cartella con i dati del 2024. Farlo mensilmente non ha senso, preferisco aspettare. Quindi c'è una impennata, una crescita violenta dello stock di debito accumulato in questi anni, però se noi andassimo a fare queste rilevazioni mese per mese troveremmo delle oscillazioni anche abbastanza profonde, perché 30 miliardi in un anno, i 30 miliardi che verranno tolti dallo stock di debito pubblico di fine anno, sono comunque una cifra piuttosto importante. Pensate che la legge di bilancio vale circa 30 miliardi, quindi significa togliere una legge di bilancio dallo stock di debito accumulato. Però ci sono altri fattori che interessano. Qui ho messo la variazione anno per anno. Credo che sia un dato che può essere interessante. La statistica e l'osservazione parte sempre dall'inizio degli anni 60. Ho messo negli istogrammi, nelle barre, lo stock di debito accumulato e la variazione anno su anno. Questi sono dati in euro, a valore 2010. Questa è la variazione, curva, le linee, asse di destra, questa è la variazione anno su anno. Vedete che nel 1994 il debito pubblico aumentò soltanto nel 1994 della bellezza di 111 miliardi. Poi questa impennata del debito, che rimase comunque positivo, 1999 il debito crebbe soltanto di 31,5 miliardi, poi naturalmente c'è stata l'impennata del Covid, questo sì che è un record, 163 miliardi di nuovo debito pubblico fatto nel 2020. Adesso, o meglio, tanto per restare ai giorni nostri, un dato abbastanza importante, e se vogliamo preoccupante, ma preoccupante perché questo dato naturalmente sconta una parte e soltanto una parte del superbonus. Poi il dato importante relativo al superbonus lo avremo nel 2025 e una parte consistente l'abbiamo avuto anche nel 2024. Comunque questa è la variazione anno su anno dello stock di debito pubblico. Vi faccio vedere anche un'altra cosa: come è composto ad oggi il debito pubblico? Noi pensiamo sempre che il debito pubblico sia composto fondamentalmente da titoli di Stato, ed effettivamente lo è. Sono soprattutto titoli di Stato, qui ci sono anche i valori. Sull'asse delle Y non abbiamo i valori. Posso anche far vedere passando con il cursore. Vedete che la parte più grande è composta da titoli a medio e lungo termine, essenzialmente buoni poliennali del tesoro. La variazione fra novembre 2023 e novembre 2024 di questa componente è pari al 5%, che è tanto, è tanto in valori assoluti, perché su più di 2.200 miliardi, 5% di maggiori emissioni di titoli a lungo termine danno comunque un valore assoluto che è assolutamente importante. Si è comportato più o meno allo stesso modo, anche se c'è una leggera divergenza di composizione. Tenete presente che negli anni, soprattutto a partire da metà degli anni Ottanta, il Ministero del Tesoro, quello che una volta era Ministero del Tesoro e che poi è diventato ad un certo punto Dipartimento del Tesoro presso il MEF, ha cercato di spostare la composizione del debito pubblico, dei titoli di debito pubblico emessi, dai titoli a breve termine, BOT, non a caso negli anni 80 si parlava di BOT people, perché gli italiani compravano soprattutto bot, che era una parte più consistente di emissioni di titoli, verso la curva lunga. Oggi la durata media del portafoglio di titoli di Stato emessi dal Dipartimento del Tesoro è di circa fra i 6,6-6,7 anni. Questa è la durata media. Poi ci sono altre passività. Fra le altre passività ci sono monete e depositi, ci sono i prestiti, questo è un altro dato interessante, vedete che è cresciuto del 30%, prestiti di istituzioni europee. Che cosa abbiamo qui dentro? Provate ad immaginare. Abbiamo il PNRR, una parte di questo debito è composto dal debito che abbiamo nei confronti della Commissione europea per le erogazioni del PNRR, la parte loans, la parte prestiti. Poi fra qualche anno cominceremo a scontare, sotto un'altra voce però del bilancio dello Stato, anche la parte grants. Poi abbiamo una diminuzione, sono diminuiti i prestiti del Fondo Monetario Internazionale, anche noi attingiamo i prestiti del Fondo Monetario Internazionale, anche se per quote residuali, e poi ci sono altre attività non meglio specificate. Che altro? Allora, perché è importante il debito pubblico? Non tanto per la cifra in assoluto, non tanto per i 3.000 miliardi. È importante il rapporto, come abbiamo spiegato tante volte. Ma è importante non soltanto il rapporto, e questo è secondo me un argomento che poco viene utilizzato nel dibattito economico italiano. Una cosa che secondo me è fondamentale è quanto il debito pubblico ci costa. Ora qui sempre dati Banca d'Italia ho preso, questa è una presentazione che poi aggiornerò, che devo fare fra un paio di mesi ad un festival dell'economia. La spesa, il servizio per il debito è quello che costa veramente tanto. Qui abbiamo i miliardi, trovate la K perché sono in 1.000 milioni, ok, sull'asse di sinistra, e ho messo avanzo e disavanzo primario sull'asse di destra. Allora, gli interessi passivi, al netto dei momenti peggiori, 110 miliardi della fine degli anni 90, poi questi 110 miliardi di spesa per interessi passivi sono cominciati a... mi dicono di ingrandire il grafico. Sì, posso fare così. Anzi, grazie per avermelo segnalato. Ora si dovrebbe vedere un po' meglio, vediamo. Si vede meglio? Alessandro, se lo allargo troppo poi non entra nel riquadro. Una cosa, dicevo, importante da rilevare, che la discesa del costo del servizio per il debito in termini di interessi passivi è dovuta fondamentalmente all'ingresso dell'Italia nell'area euro. Questo è molto, molto importante da tenere a mente. Poi c'è una nuova impennata, perché? Perché siamo entrati in crisi. Perché siamo entrati in crisi, ricordate la crisi del 2008 che da noi arriva nel 2009, e poi dopo quella grande crisi del 2009 c'è di nuovo discesa. Discesa a cui segue di nuovo una forte salita, questa è l'altra grande crisi che abbiamo subito, proprio per effetto dello stock del debito, quando i mercati non si fidavano più di noi. C'è di nuovo un aumento importante, imponente, del pagamento degli interessi sul debito pubblico, che vedete riporta il valore oltre i 90 miliardi. Quegli anni dopo il 2011-2012 sono stati oggettivamente complicati, e poi c'è una caduta. E poi c'è una caduta che non arriva a zero naturalmente, qui c'è un buco nel grafico, nei dati, lo devo aggiustare questo grafico. Ah no, perché questo è l'avanzo primario, scusatemi, ho fatto confusione io. Poi c'è una caduta che ci riporta, questi sono gli anni di cui insomma, qualcuno potrebbe anche vantarsene, sono gli anni, sì perché lo stavo vedendo qui e non lo stavo vedendo lì. Eccoli qua, poco prima del 2020, c'è un crollo degli interessi passivi sul debito, che corrisponde ad un crollo, ad un avanzo primario importante. Dopodiché arriva il 2020, abbiamo visto che cosa è successo nel 2020. Ora, perché è importante questo dato? Perché nel piano strutturale di bilancio il governo ci dice che il pagamento, il costo del debito, il valore degli interessi che paghiamo sul debito resterà più o meno costantemente, in realtà in leggera salita, intorno al 4%. Questo è un elemento estremamente importante. Il fatto che non nelle previsioni del governo, in rapporto al PIL, non scenda il costo del debito. Ripeto, siamo al 3,8% adesso, dovremo salire al 3,9% nel 2025, 4,1% vado a memoria, ma potrei sbagliare, quindi non siate generosi con me, nel 2026 e poi ricominciare a scendere. Perché è importante? Perché l'aumento del rapporto debito-PIL, del rapporto, dipende essenzialmente da questo dato, oltre naturalmente dall'indebitamento e da altri fattori di finanza pubblica, dipende essenzialmente da un dato, e cioè dal fatto che gli interessi sul debito, la somma degli interessi sul debito, quello che vi ho fatto vedere poco fa, che dipende da quello che sto per dirvi adesso, cioè il quanto costa in termini di rendimento attribuito ai titolari di debito pubblico, il nostro debito. Al momento siamo intorno al 3%. È importante che il rendimento sul titolo di debito pubblico sia inferiore al tasso di crescita lorda, al tasso di crescita del PIL. Qualora il tasso di crescita del PIL, sto parlando della crescita non quella reale, non quella tolta l'inflazione, sto parlando della crescita nominale. Se la crescita nominale del prodotto interno lordo è al 3,1, 3,2, 3,5%, con tassi medi sul debito inferiori a quella soglia, il rapporto debito-PIL non cresce. Se viceversa, come spesso succede, la crescita nominale del prodotto interno lordo è inferiore al tasso che lo Stato paga sul debito pubblico, in quel caso il rapporto debito-PIL peggiora. Ora noi siamo alla soglia, l'avevo già detto anche altre volte, noi siamo proprio intorno alla soglia, siamo molto vicini a questa soglia di crescita che farebbe sì che il rapporto debito-PIL peggiori ulteriormente. Dobbiamo stare attenti a non superarlo. Come possiamo farlo? Beh, intanto in due modi fondamentalmente. Il primo modo è che siamo abbastanza credibili perché i creditori ci chiedano tassi di interesse sul debito per poterlo acquistare inferiori. Meno paghiamo, meglio è. Il secondo modo è facendo misure per la crescita o dando libertà alle attività produttive per poter generare maggiore valore aggiunto. L'Italia storicamente cresce poco, parliamo di stagnazione trentennale per quanto riguarda l'Italia. I dati ultimi dell'Istat non lasciano presagire nulla, neanche i dati del governo, sia i dati del quadro del programma strutturale di bilancio, che i dati della nota di aggiornamento al DEF non ci lasciano stare tranquilli, sebbene il governo sia comunque particolarmente ottimista. Negli ultimi mesi, il mese scorso, c'è stata anche la revisione delle previsioni di crescita, dovremmo chiudere lo 0,8, parlo di crescita reale, che dovrebbe corrispondere, anche qui faccio due calcoli rapidi, ad una crescita potenziale intorno al 3%. Come vedete siamo proprio al limite. Quindi, per chiudere, e poi vi faccio un annuncio, perché dopo ci spostiamo su Gorà. Per chiudere, vanno bene i titoli dei giornali, ma vedrete che non faranno nessun titolo quando a dicembre lo stock di debito scenderà di una trentina di miliardi. vi ho spiegato anche perché scenderà di una trentina di miliardi. Poi con le emissioni di gennaio tornerà a salire, lì sì che sfonderemo in modo stabile i 3.000 miliardi di debito. Seconda cosa, è molto importante vedere la composizione del debito pubblico e guardare la sua durata media. In terzo luogo, quello che è importante non è tanto lo stock che abbiamo accumulato, che oramai non possiamo, non abbiamo la forza, la capacità di far scendere, quanto piuttosto generare crescita per far sì che il rapporto scenda. E anche nelle norme europee, nel patto di stabilità e crescita europea, fondamentalmente a quello si guarda. Come si raggiunge quello? Beh, in tanti modi. Uno dei modi è quella che qualcuno chiama impropriamente austerity. L'altro modo, quello più sano per tutti, che non dovrebbe generare nessun tipo di polemica, è far sì che il paese performi bene in termini di crescita. E su questo secondo punto l'Italia non ha un buon track record. Allora, finita qui lo spiegone, spero sia stato chiaro. Scusate, mi sono confuso, ma guardando dal monitor piccolo non vedevo a quale linea mi stessi facendo riferimento. Allora, fra 5 minuti circa, su Agora tornano Annalita Prandini e Gerardo Favaretto nella loro serie che si chiama Rete e che è una sorta di viaggio all'interno della mente umana. Quindi il consiglio che do a tutti quanti voi è quello di spostarsi su Agora fra 5 minuti e di seguire quello che molto bene Gerardo Favaretto ci racconta. Conoscete Gerardo Favaretto, non c'è bisogno che vi dica chi è o vi faccia l'elenco dei titoli e delle sue esperienze professionali, accademiche che ha. Ci vediamo fra 5 minuti, quindi io rimetto, anzi senza sigla perché abbiamo già fatto tardi, mettiamo la chiusura di tutti i nostri video, ci vediamo fra poco su Agora. Ciao!